archivi polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, bentrovati ad Archivi Polverosi, le 50 partite di Coppa della storia della Fiorentina più significative scelte da Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Ciao.
Salutiamo subito il nostro editore e direttore,
Ciccio Rialti,
ci sta seguendo ormai con grande affetto da un sacco di tempo. Stiamo, insomma, questo cammino è a buon punto, la forbice si sta riducendo, ricordiamo partiti dalla partita più antica e dalla più recente, piano piano ci stiamo avvicinando. Due belle sfide, una molto strana, la seconda di cui parleremo.
Sì, particolare.
E un'altra, insomma, comunque una sfida ricca di fascino, perché l'avversario è un avversario che ogni tanto la Fiorentina in Coppa ha incontrato.
Sì, allora la prima partita di cui parleremo è un Barcellona-Fiorentina. 0-1, vince la Fiorentina, purtroppo non passa il turno però, perché poi perderà in casa 2-0.
E ricorda un po' la Coppa delle Coppe Ranieri, che fa 1-1 a Barcellona e poi perde in casa.
Bravo, esatto. E poi c'è l'altra partita, che ha fatto discutere per anni i fiorentini,
perché
va in un certo modo, cioè quella di spalla di Fiorentina Schalke 0-0 sul campo e poi 3-0 per lo Schalke per la squalifica di Casarsa, e racconteremo tutta quella storia.
Lo faremo anche grazie al Museo Fiorentina, come sempre, la persona del presidente David Bini. Ciao David, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Beh, intanto possiamo dire che il No Camp porta bene alla Fiorentina, perché ci ha vinto, ci ha pareggiato, insomma, questo campo.
Poi l'ha preso 4 contro Pattoni, però.
Insomma, sì, vabbè, ma quello era un girone. Quindi...
Era un girone, non conta, giusto, bravo. Quella è una partita. Quella di Barcellona è una partita sorprendente per
intanto
la Fiorentina.
Che coppa era?
Era Coppa delle Fiere. Oh. Allora, la Coppa delle Fiere nasce come da un comitato che, per rilanciare l'economia dopo la guerra, subito dopo la guerra negli anni 50, invita a partecipare a questa coppa tutte le città che hanno una fiera mondiale. Quindi, per esempio, l'inizio di questa manifestazione prevede squadre, selezioni della città. Per esempio il Barcellona si presenta con Barcellona 11. Le squadre di Londra si presentano con London 11, perché sono la selezione di tutte le squadre. Allora il Barcellona poi in realtà è il Barcellona, no, Barcellona
è spagnolo,
ovviamente, quindi è la squadra, è il club, è Blaugrana, quindi è così. Però all'inizio nasce così, poi dopo diventa,
quindi scusa,
invece,
per capirsi, se ci fossero il London 11 sarebbe la squadra a metà, un po' Arsenal, un po' Chelsea,
esatto.
Quindi uno squadrone pazzesco,
esatto.
Tottenham,
se ci fosse la fiera di Bari avrebbe partecipato anche il Bari,
ma se ci fosse la fiera di Milano poteva mettere Milan e Inter insieme,
sì, esatto.
E poi, di Roma, Roma e Lazio, penso un po', infatti, una squadra Roma e Lazio insieme,
E poi dopo si sarebbero picchiati negli spogliatoi, prima della partita. E poi dopo e invece diventa più selettivo, insomma diventa più calcistica.
Ma è la nonna,
diciamo,
della Coppa UEFA questa Coppa di Fiere.
Sì, è la nonna della Coppa UEFA, certo, perché poi diventa ci partecipano le squadre meglio piazzate, seconda, terza e quarta. Quando ci partecipa la Fiorentina, quell'anno lì, succede qualcosa di speciale in Italia, perché noi parliamo
che
sempre...
Che anno è, ricordamelo?
64, 64-65 la stagione. Succede qualcosa di speciale, noi parliamo sempre, possiamo avere 8 squadre, allora in Europa ne avevamo 7, perché l'Inter il campionato era finito con lo spareggio Bologna-Inter, vinto dal Bologna, l'Inter aveva vinto la Coppa dei Campioni,
quindi due in Coppa dei Campioni,
poi c'era Juventus, Milan, Fiorentina e Roma in Coppa delle Fiere, la Roma aveva vinto la Coppa Italia contro il Torino, in finale contro il Torino, ma siccome aveva già vinto la Coppa delle Fiere voleva partecipare di nuovo alla Coppa delle Fiere lasciando la Coppa delle Coppe al Torino, che infatti andò a giocare Coppa delle Coppe, quindi eravamo in 7 quell'anno.
Anche che avevamo due detentori del trofeo, Coppa Campione e Coppa delle Fiere.
E Coppa delle Fiere, quindi insomma era stato... E la Fiorentina era arrivata l'anno prima... Era arrivata quarta, dietro il Bologna e l'Inter ovviamente, e dietro il Milan. E aveva gli stessi punti della Juventus, però aveva una differenza reti
migliore.
Quindi andò anche la Juventus in Coppa delle UEFA. E l'anno prima quell'anno lì, quella Fiorentina arriva quarta, il capocannoniere è Amrim. L'anno successivo invece succede qualcosa di
clamoroso,
di clamoroso
perché insomma c'è un giocatore che
che sorprende,
che esplode, è una
fortissimo.
specie di Ken,
è il Ken attuale, sì, ed è Alberto Orlando.
Buonasera Orlando, buonasera.
È caduta linea.
Allora, Davide, ci vuoi intanto te fare una scheda di questo cannoniere a sorpresa della Fiorentina?
Alberto Orlando, il cannoniere a sorpresa, è un giocatore che non è, secondo me, stato considerato abbastanza in carriera per quello che in realtà erano le sue potenzialità. Giocatore importante, capace di segnare tante reti, ma magari non ha mai goduto di palcoscenici importanti, magari di una critica che l'abbia diciamo trattato come altri colleghi. Insomma, era un giocatore però veramente molto, ma molto forte.
Lo vediamo, no, Alberto,
infatti perché... la cosa strana è che, curiosa, è che Alberto Orlando vince la classifica dei cannonieri di quel campionato con 17 gol, insieme arriva al primo posto insieme a Sandro Mazzola, e la cosa strana è che in quella squadra c'è Amrim,
sì.
E quindi fare più gol di Amrim è un ulteriore record.
Ricordiamo Amrim che per dalla palla, insomma, non era proprio famoso, no?
No,
lo sa Cambartù.
Infatti
abbiamo raccontato
qualcosa a Cambartù. E quella Fiorentina è una buona squadra sicuramente, e con diversi protagonisti, e incontra un Barcellona che forse non è il Barcellona dei tempi nostri,
no?
Insomma, comunque sempre Barcellona, che aveva già vinto la Coppa delle Fiere. Infatti Barcellona vincerà anche la finalissima contro il Leeds, se non mi sbaglio, come detentrice di quel trofeo.
C'era la formazione Barcellona, ce l'ha
raccontato. Sì, ma la formazione Barcellona te la dico subito, però non è una di quelle squadre, di quelle formazioni che
sono rimaste nella storia.
Che rimangono nella storia. E secondo me quella della Fiorentina.
Ma c'era Kubala?
No, non c'era. E quella formazione c'era l'ungherese, era Kocsis, però era già vecchio e non giocava. La formazione, te la leggo subito: Sadurni, Eladio Garcia, Verges, Olivella, ecco, Olivella era nazionale, Fusté, Rifé, Pereda, Seminario, Benitez e Re. C'è una curiosità. Benitez aveva fatto un provino con la Fiorentina e siccome non era andato bene lo rimandarono a casa. E mentre l'altra curiosità, quella principale...
Vai, finisci l'allenamento e poi ti dico...
Quella principale è... la curiosità è il Seminario. Perché Seminario era un giocatore della Fiorentina.
Era del Cile, Seminario?
Seminario era del Perù.
Del Perù.
Lo chiamavano l'Espresso di Lima.
Bello,
Bellissimo. E Seminario, quella partita lì, il titolo, tant'è vero, se vedi, il titolo della vigilia di quella partita è Attenzione al Seminario. Perché a Firenze aveva fatto bene, ma non benissimo. Solo che poi, vedi, occhio a Seminario, un ex contro la Fiorentina. Solo che poi era stato ceduto, era andato via, era andato proprio al Barcellona. E in quella partita, nella partita d'andata in cui la Fiorentina
vince
e riceve applausi dal Camp Nou,
non fa niente.
Al ritorno però lascia il segno perché segna una doppietta.
Beh, insomma, mi sembra
di
rivivere quello che abbiamo vissuto negli anni 90 col Barcellona, che la Fiorentina al Camp Nou fa una grande partita, 1-1, avrebbe meritato di vincere. Al ritorno invece Barcellona la ribaltò con grande qualità. E Davide, questo Seminario, sì, come lo inseriamo nella storia della Fiorentina? È una meteora, un giocatore incompreso?
Ma sai, è uno dei tanti giocatori che poteva dare sicuramente di più, e che però in certe situazioni come questa qui, poi nella gara di ritorno è quello che punisce la Fiorentina e la elimina fuori con il Barcellona. Ricordiamo anche, come diceva giustamente Alberto, in questa competizione europea un po' fantasiosa per quelli che sono i giovani d'oggi, che è l'antesignana della Coppa UEFA, inizia dal 71-72, nelle 13 edizioni fatte, il Barcellona l'ha vinta 3 volte e quindi si è portato a casa il trofeo, è stato assegnato definitivamente al Barcellona e fa bella mostra di sé al museo, agli amici, dove sono gli amici del museo del Barcellona, e l'ho visto personalmente questo trofeo. Altra curiosità su questa Coppa delle Coppe è che la Juventus va in finale 2 volte proprio in questa stagione, e tutte e 2 le volte la finale la perde.
Con chi? Tanto
per darci, la prima finale la perde contro il Ferencvaros in casa a Torino per 1-0 proprio nella stagione 64-65, mentre poi nell'ultima edizione del trofeo, la 70-71, la Juventus perde nella doppia sfida contro il Leeds United, che è l'ultima squadra che si aggiudica il trofeo. Però nel computo delle vittorie il Barcellona ne aveva vinte 3 e quindi era la squadra con maggior vittorie, e si porta definitivamente il trofeo a casa, diciamo.
Un po' come ha fatto il Brasile la Coppa di me.
Sì.
Esatto, esatto, esattamente come ha fatto il Brasile ora.
Che poi è stata trafugata, se non mi ricordo male, non c'è più sta Coppa di me.
Non esiste più, è stata trafugata, è stata fusa anche, quindi proprio è stata, diciamo, disfatta per vendere l'oro, cioè un delitto inimmaginabile per gli appassionati di calcio.
Però. Anche perché probabilmente la Coppa valeva molto più che non l'oro fuso. Allora, abbiamo parlato di questo Ken Antelitteram, questo Orlando capocannoniere con la Fiorentina. Un giocatore che penso unico nella storia riesce a segnare più di Amrin in un campionato in maglia viola. Ce l'abbiamo finalmente. Orlando, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a lei.
Buonasera Orlando.
Buonasera Alberto.
Allora, intanto io chiedo, visto come è riuscito lei a segnare tutti quei gol avendo Amrin come compagno di reparto?
Beh, era una domanda un po' strana, perché se lei legge il suo, perlomeno sarà troppo giovane, se legge però la formazione, insomma, quando si parla di Amrin, di Maschio, si parla di Albertosi, Robotti, Castelletti, si parla di giocatori che oggi veramente...
No, ma lo sa perché glielo chiedo, Orlando, perché parlando della storia fiorentina, noi abbiamo letto anche l'esempio di Cambartù che chiede a Amrin perché non gli abbia passato la palla sul 6-1 contro l'Atalanta, e Amrin gli dice: se io posso fare gol, faccio gol. No, la grande Fiorentina, però insomma, dove credo insomma che Amrin facesse più, come dire, il finalizzatore che il suggeritore. Per questo a noi ci sembra giusto sottolineare il fatto che per un anno c'è un giocatore che segna di più di Amrin, ecco.
Ma poi per me era anche una, come posso dire, un po' una modesta rivincita nei confronti della Roma, che a 23 anni mi ha ceduto. Io sono romano, nato a Roma, e il fatto che sono andato via dalla Roma, la cosa non è che mi abbia fatto tanto piacere.
Scusi, ma là questa veramente è la storia di Ken, cioè lei è il Ken bianco o Ken è l'Orlando nero, insomma, anche lui è cresciuto alla Juve, rimandato via alla Juve, viene a Firenze e inizia a fare un sacco di gol.
Lo so.
Sono belle queste storie di rivincita, no? Anche.
No, è anche una rivincita, per carità, però voglio dire, la cosa importante era che alla Roma eravamo 3-4-5 romani, e oggigiorno sono 11 stranieri. Cosa vuol dire oggi Coppa Italia? Va bene, io vorrei sapere cosa vuol dire per gli 11 stranieri del Milan, dell'Inter, della Juve. Cosa vuol dire, non so, la Coppa Italia, o cosa vuol dire, non so, le posso dire il derby Roma-Lazio, Torino-Milan e roba del genere. Queste sono cose che veramente...
Senta, ma lei che ricordo ha di Firenze, quando arrivò da Roma a Firenze ragazzo?
Ragazzino non ero ragazzino.
Ragazzo, giovane.
Mi ero appena sposato, per di più, che era un'altra di quelle cose molto importanti nella mia vita, voglio dire, sono tante piccole coincidenze che sono state il modo e la maniera. E poi, scusi, avevamo a un certo punto, se me lo consente, e questo non posso dimenticare, avevamo un allenatore che era
Beppe Chiappella.
E Chiappella è stata una persona che in fondo si ricordava non so di che cosa, perché io gli anni, 5 anni alla Roma, ho sempre fatto la destra.
Sì.
Arrivando a Firenze, strano che Chiappella mi fa giocare centravanti. Insomma, e io sono tornato alle mie origini che ho avuto dalla Roma giovanile, Roma C, Roma B, Roma A, e gli anni alla Roma come alla destra, insomma, questa è stata la motivazione per quello che è stato la mia piccola rivincita, ecco, diciamo.
Senta Orlando, di quella partita di Barcellona che ricorda, perché fece gol a Ambrim e il Corriere dello Sport scrisse che alla fine, quando finì la partita, il Camp Nou vi applaudì.
Beh, insomma per, a parte che la Fiorentina era la squadra, no, la Fiorentina, sì, la Fiorentina, avevamo una squadra che era all'altezza o probabilmente
superiore.
È superiore. Il Barcellona ha subito, come può succedere per il risultato di ieri nella Fiorentina-Inter. Ecco, per carità, Fiorentina è un'ottima squadra, sta facendo un buon campionato, però voglio dire, le proporzioni sono tali che, insomma, la squadra, l'Inter, ha una supremazia non indifferente, insomma, e sarà ancora, secondo me, la squadra che lotterà per vincere il campionato.
Senta, un'altra curiosità, lei al ritorno non giocò Nuti, era infortunato, perché il ritorno, si ricorda, poi il Barcellona vinse 2-0 con doppietta di Seminario e passò il turno.
Sì, beh, quella è stata senza presunzione, non per rispetto per Nuti, per carità, però la mancanza mia è stata una mia presunzione determinante.
Ma perché non giocò? Era infortunato, una scelta?
No, onestamente devo dire che non me lo ricordo. Nel modo che sono passati veramente tanti anni.
Beh, sì, passati 60 anni.
Adesso io ho 86 anni, e ricordare che nel 64, insomma, e quello che mi ricordo, come le ho detto, è che quell'anno lì io mi sono sposato. E poi
questo è bene se lo ricordi, insomma, la data del matrimonio va ricordata sempre.
Beh, il matrimonio, e vede cosa c'è, che io ero un po', come posso dire, scappatello, no? Il fatto del matrimonio è stata una cosa, insomma, che ha determinato anche lì una piccola parte, a parte che poi chiaramente non ho avuto nessun infortunio, e la squadra era una squadra che veramente si giocava da grandi livelli.
Senti, ho un'altra curiosità.
Poi volevo dire che l'ambiente a Firenze, io ho passato un anno veramente strabiliante sotto ogni aspetto, e quello che poi mi è dispiaciuto, perché la cosa strana nella mia carriera è stata che dopo la possibilità che ho dato alla Fiorentina della capocannoniere, unico italiano, ancora esiste, che non, è un record che non ha a Firenze. Nessun italiano ha vinto la classifica dei cannonieri
fino a quest'anno, per ora diciamo nulla
per ora la annullerà, perché il centravantino è molto bravo, sta andando molto bene, probabilmente mio maestro, ne sono felice di tutto questo, perché è sempre un italiano.
Certo. No, ho una curiosità, Orlando, ma perché dopo un anno in cui lei diventa capocannoniere, peraltro insieme a Mazzola, cioè, quindi voglio dire, siamo a livelli notevoli, e se ne va da Firenze, va a Torino?
No, queste sono successe delle cose, è una questione, penso nella mia così, questione economica, perché allora 100 milioni più Buzzacchera alla Fiorentina è stato un affare che la Fiorentina ha fatto. Non me lo so spiegare, perché poi a Torino non ho avuto un problema di sciatica all'inizio della preparazione, perciò ho fatto anche un campionato che ha lasciato molto a desiderare.
Ma a Torino la Juve è andata?
No,
Torino. Ah, no, mi era preso un colpo, no, scusate, era per...
No, Torino.
Ci ricordano giustamente Luca Toni è stato capocannoniere con la maglia Fiorentina.
Un altro.
Insomma, però non è che si detto.
Senta, quello che succede nelle trasferte oggigiorno, un giocatore che si bacia la maglia, questo quell'altro, nello stesso anno fa tre cambiamenti di società e di colori sociali, perciò lasciamo perdere di quello che, le motivazioni che ci possono essere e gli interessi delle società. Certo che se, voglio dire questo, se in quel periodo esisteva e che avevamo un avvocato che ci, come oggi i procuratori, sicuramente non sarebbe successo, non so, il mio passaggio dalla Fiorentina
al Torino. Senta, che squadra è, che ricordi ha di quella squadra, di quella Fiorentina?
Beh, io ricordo un ricordo meraviglioso, perché ho avuto Albertosi, certa gente che ho ricontinuato a frequentare, anche se erano 10 anni o 20 anni che è passato, ci sono state delle indicazioni che la Fiorentina mi ha chiamato, dove mi ha dato, lei non può immaginare, mi hanno fatto
centenario della Fiorentina? No,
sì,
no.
Ma so, ogni premio che c'era venivo chiamato. Ancora oggi, a parte che vivo a Ferrara già da molti anni, ma Firenze è un punto di riferimento anche per la mia famiglia.
No, abbiamo visto la foto con cui Antonioni le dà la maglia della Fiorentina.
Ecco, mi sono dimenticato. Voglio dire, ultimamente, due anni fa, mi hanno chiamato con il presidente, mi hanno dato una maglietta con scritto Orlando, che non esisteva, cioè in quel periodo non si scriveva il nome, con fotografi in vita a colazione. E tutto lo stadio, che a un certo punto, perché c'era in occasione di una partita, che non mi ricordo che partita c'era, tutto lo stadio in piedi a applaudirmi. Queste sono cose che io nella mia vita, queste sono le cose che alla Roma, per dire che io preferivo che accadessero, capito?
Infatti ricordo, lei ha detto una volta che quando ha fatto la prima volta Fiorentina-Roma non sapeva da che parte guardare.
No, guardi, quella credo che quella partita, il primo tempo, credo di non aver toccato neanche il pallone. Veramente, perché l'emozione è stata tale che c'ha dell'incredibile, insomma, ma oggigiorno non esiste più la maglietta.
Oggigiorno
la maglia sembramente è meraviglioso, quando sento c'è stato Rivera e Mazzola, dei fenomeni che hanno giocato nella società, e non c'è stato denaro per quel motivo lì essere venduti. Ormai è cambiato il mondo, ma però voglio dire, sono qui oggi, faccio fatica a vedere una partita oltre che un primo tempo, perché veramente lascia molto molto a desiderare.
La capisco, però resta il fatto che il dato storico che lei è stato capocannoniere della Fiorentina e il successivo capocannoniere, per avere un altro capocannoniere, la Fiorentina ha dovuto aspettare 30 anni che arrivasse Batistuta. Che lei nella stagione a Firenze è stata la migliore da un punto di vista sua, da un punto di vista dei gol.
Beh, dei gol no, perché io a 19 anni, quando dalla Roma ho esordito in Serie A, mi sono andato in prestito a Messina e ho fatto anche
17 gol.
17 gol anche a Messina.
In Serie A, in Serie A, no. Però solo a Firenze. Infatti.
Ah, sì, no. Beh, ma d'altronde, scusi una cosa. Giocando all'ala destra, credo che non.
Certo.
Penso che credo che non esista un'ala destra.
Capocannoniere.
Forse Ronaldo, che è l'unico che porta il numero 7, ma non è che
no, gioca la centravanti, poi sì. CR9,
bravo.
Vabbè.
Prima ero io che avevo il centravanti come punto di riferimento. Comunque, a parte questo, io anche nella Fiorentina, nella Roma ho fatto una sempre cioè, tutto il campionato l'ho sempre fatto, ho fatto sempre il titolare facendo tanti sacrifici, perché veramente avevo i miei limiti, li conoscevo, ma però voglio dire, gli stranieri erano quelli che mi davano un grande aiuto.
Orlando, qual è il difensore l'ha fatta penare di più? Qual è il difensore più arcigno contro cui lei ha lottato?
Beh, più arcigno io ci ho avuto Facchetti è stato colui che
quando lei giocava alla destra, quando lei giocava alla destra, giusto?
Io posso dire una cosa, che ho delle fotografie o dei tagli di giornale, che le più belle partite della mia vita l'ho fatta contro Facchetti. Che ho messo in difficoltà Facchetti, ma la motivazione glielo spiego in 5 secondi. Era un terzino già che era sempre all'attacco.
Sì.
Allora, in quel periodo quella che mi ricordo molto bene era che noi avevamo alla Roma Carniglia, se lo ricorda,
sì, Carniglia.
Bravo. Allora, tatticamente era un personaggio che veramente, a differenza di tutti quelli che avevamo prima, Foni e altra gente, che non di tattica non ne facevano. Allora, noi mi fece giocare, e questa era la preparazione, contro Facchetti, perché conoscevamo bene come quello che faceva. Allora, io, che facevo la punta, a correre dietro a Facchetti non sarei mai stato in condizioni fisiche di poter fare altrettanto.
Certo.
Allora, io non dovevo, se Facchetti veniva avanti, un movimento doveva avvenire dalle mezzali di una volta a coprire la mia parte.
Ecco.
E come si entrava in possesso di palla, il primo passaggio era verso Orlando.
Perché
dopo tre o quattro volte il signor Herrera, che mi ricordo molto bene, il signor Herrera urlava a Facchetti di non andare più avanti, ha capito?
Orlando, grazie mille,
la ringraziamo.
Ma ci altro, sono, quando avete bisogno. E sento una cosa, me lo mandate
glielo mandiamo.
Sicuramente glielo mandiamo, perché va anche sul video.
Molto gentile, la ringrazio. Bene,
grazie.
Arrivederci.
Salve.
Grazie.
David, questo Orlando è un fenomeno, peccato sia stato un anno solo a Firenze, perché anche come personaggio mi sembra sia uno di quelli che ci fa innamorare,
Sì, assolutamente, un passionale, un personaggio di quelli che a Firenze trovano la strada migliore aperta, insomma, di quelli che piacciono al pubblico fiorentino.
Ragazzi,
è stato un anno solo, c'è stato poi questa cessione al Torino, probabilmente, come diceva Alberto, proprio per una occasione economica che in quel momento faceva sicuramente gola alla dirigenza della Fiorentina, e quindi è stato dato via. Magari ha avuto anche qualche acciacco fisico all'epoca. Anche ovviamente bisogna pensare che le tecniche di recupero non erano quelle del giorno d'oggi, e certi infortuni che oggi magari fanno sorridere, come una sciatalgia, come diceva prima, un banale mal di schiena, potevano creare problemi a lungo e fargli saltare diverse gare. Insomma, era un calcio molto muscolare, i campi erano molto più pesanti e i palloni più pesanti di quelli di oggi,
tutto era più
e
pesante.
Quindi c'era un affaticamento fisico abbastanza intenso, insomma, quindi magari ha pagato anche queste situazioni.
Bene, noi andiamo in pausa e poi facciamo un salto avanti quanto è?
13
anni, quindi insomma veramente poco, ormai
si sta restringendo.
Torniamo tra pochissimo, restate qui con noi.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, facciamo questo salto in avanti di 13 anni e la Coppa delle Fiere è diventata Coppa UEFA e la Fiorentina ci gioca in virtù di un campionato disputato l'anno precedente, un gran campionato, perché è vero che arriva a una distanza siderale dalla prima e dalla seconda, e sono Juventus e Torino che si contendono lo scudetto 51-50. La Fiorentina arriva terza con 35.
51-50, ricordiamo, sempre 2 punti a vittoria.
Sì, sì,
magari
sì, praticamente 51 su 60 punti a disposizione, esatto. E il Torino ne fa 50, quindi. E la cosa bella
dice
è che
sempre, Pecci dice sempre, siamo tornati agli spogliatoi dopo l'ultima partita e dicevamo con la faccia triste, ma noi abbiamo vinto lo scudetto. Dice no, veramente a Vittorio, ma abbiamo fatto 50 punti. Era una cosa inimmaginabile.
Però lui disse anche un'altra volta, dice, che lui dice una cosa tipo, se avessimo fatto 60 punti avrebbe fatto 61 quell'anno lì, perché insomma fu un campionato veramente nobilitato da due grandissime formazioni che peraltro dettero vita, no, al duello dell'anno precedente, invece andò a favore del Torino. La Fiorentina arriva terza con 35 punti.
Con 35, sì.
Che non è male, come punteggio.
No, non è male, non è male. Quell'anno resta Mazzone, allenatore.
Mazzone è molto giovane, Fiorentina.
Pensa, siamo nel 77. Resta Mazzone e comincia questa Coppa
UEFA.
Coppa UEFA con la partita con lo Schalke 04.
Che è già una partita molto dura. Perché,
sì,
insomma,
perché lo Schalke era già... E sul campo finisce 0-0 l'andata. Il problema è quello che succede dopo. Dopo, perché parte una serie di spionaggio incredibile. Perché? Che è successo? È successo, e poi Davide ce lo spiegherà ancora meglio nei dettagli. È successo che nella Coppa delle Coppe del 75-76 Casarsa è stato ammonito due volte. È stato ammonito alla prima partita, per curiosità, ti dico la curiosità, la Fiorentina vince in quella Coppa delle Coppe, le
Coppa
prime
UEFA.
Due partite, no, Coppa, Coppa delle Coppe, quella prima, vince 3-0 a Istanbul contro il Besiktas e 3-0 in casa contro la Fiorentina, contro il Besiktas. E doppietta di caso e gol di Casarsa l'andata, doppietta di caso e gol di Casarsa al ritorno. E Casarsa prende un'ammonizione alla prima partita e prende un'ammonizione all'ultima partita, perché la Fiorentina esce agli ottavi di finale contro il Sassuolo, esce ai rigori. Se ti dico che ha sbagliato il rigore decisivo non ci credi. Bravo,
non lo dire.
Antonioni, bravo. Loro ne fanno 5, vabbè, insomma, questa era per curiosità. E finisce lì. È Coppa delle Coppe. Si ingenera un equivoco, perché la Fiorentina è convinta che
la squalifica va in Coppa,
la squalifica vada in Coppa delle Coppe, o che comunque si stemperi l'anno successivo, perché l'anno successivo non gioca non fa le coppe. E si va avanti così. Ora, in quel subito dopo la partita, secondo alcune voci che ho trovato sui giornali, c'è un giornalista tedesco, qualcuno dice addirittura un giornalista italiano, ma poi Roberto Camucci, che è stato il mio primo capo del Corriere dello Sport, nega questa possibilità che sia un collega italiano a fare la spiata. E un giornalista tedesco avverte i dirigenti dello Schalke che Casarsa doveva essere squalificato.
E quindi c'è ricorso.
E da lì nasce una discussione che purtroppo per la Fiorentina porta allo 0-3 a tavolino, però ecco, è una cosa che insomma
da discutersi, via.
Ecco, da discutere.
Intanto, prima di salutare il nostro ospite, ci mandano un messaggio a proposito di Orlando che abbiamo avuto poco fa e ci dicono: in quegli anni i giocatori che mi hanno fatto innamorare del calcio, Orlando, Seminario, Maschio, Morrone, Cambartù, Amri, Marchesi, Dell'Angelo, le prime figurine Panini, ci dice questo nostro amico che ci ascolta da Pistoia. Avrà avuto anche la figurina di Gigi Sacchetti, immagino, poi più avanti.
Certo.
Beh, insomma.
Gigi, ciao.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao Gigi. Senti Gigi, ma come la viveste voi? Allora, tu giocasti titolare al ritorno. Sì. Entrasti, ho visto, al posto di Galdiolo.
Dovevamo vincere 4-0 in teoria, no?
All'andata, a metà del secondo tempo. Ma come viveste quella situazione?
Ma allora, intanto bisogna dire che noi all'andata si fece un'ottima partita. Si giocò veramente una buona partita contro questa squadra che aveva 4-5 nazionali, credo anche, fra l'altro. Ma non eravamo assolutamente al corrente di questa cosa, quindi si entrò in campo tranquillamente, in buona fede, l'abbiamo saputo e l'abbiamo saputo dopo. Ma tu dicevi del giornalista tedesco,
sì,
che aveva...
Sì, così ho trovato sui giornali.
Però mi sembra di ricordare che l'UEFA in ogni caso aveva già fatto qualche passo, era già stata notata questa cosa. Poi anche a noi fu detto che era stato un giornalista tedesco che aveva segnalato fra primo e secondo tempo ai dirigenti questa anomalia, ma poi fu molto travagliata la situazione, perché La Fiorentina allora fece ricorso chiedendo addirittura se era possibile commutare in un'ammenda lo 0-3 a, lo 0-3 a tavolino. Poi si pensava che, che una partita di Mitropa Cup avrebbe, avrebbe assolto Casasso dalla squalifica, invece la Mitropa non c'entrava niente con l'UEFA, bisognava scontare la squalifica in Coppa Campioni, Coppa delle Coppe o
in Coppa UEFA.
E noi ci si rimase un po' male perché chiaramente partire da 3-0 andare a fare il risultato a Gelsenkirchen mi sembra di in Germania,
ecco,
sicuramente non era cosa facile, anche se devo dire che la società fu veramente fece un grande passo, ci avevano detto che se il risultato di ritorno fosse stato un risultato che ci avrebbe permesso di passare il turno avendo fatto 0-0 in casa, ci avrebbero dato lo stesso il premio partita.
Bello questo. Però Sacchetti, vabbè, questa è la delusione per come siamo usciti da Coppa UEFA, ma il fatto di riportare la Fiorentina in Europa dopo un po' di tempo, no? Perché ricordiamo che la Fiorentina, quella Fiorentina lì era una Fiorentina giovane, una Fiorentina in ripartenza. Come fu accolto da voi? Come una grande soddisfazione? Come qualcosa che comunque era destinato a passare velocemente?
No, noi eravamo veramente tutti molto contenti perché, come dicevate prima voi, avevamo vinto praticamente lo scudetto degli altri. Perché eravamo arrivati terzi, ma dietro a due squadre che avevano...
Però davanti all'Inter e Milan a tutti gli altri.
Esatto, quindi avevamo vinto lo scudetto degli altri, eravamo arrivati terzi per la Fiorentina, insomma arrivare terzi era un grosso risultato.
Ma anche ora sarebbe un grosso risultato, cioè, direi in valore assoluto ora... arrivare terzi è un grande risultato, ecco.
Ma adesso ancora di più, perché adesso in Coppa Campioni ne vanno 4-5 di squadre, quindi certo. Voglio dire, arrivare terzi, quarti vuol dire fare la Coppa Campioni, una volta la facevo solo la prima.
Senti, quindi ci sono dei messaggi su Casarza, dice Casarza sarà il centravanti, l'imbattuto per Ugo Castagnere, faceva coppia a Speggiorini, batteva rigore di affermo, ecco, che tipo era sto Casarza? Perché poi ora l'abbiamo rivisto di recente, però abbiamo letto insomma di un tipo un po' particolare, una sorta di eremita, molto introverso.
Allora, secondo me Gianfranco era più che molto introverso, era un ragazzo molto timido. E era un po' fuori da dalle righe, nel senso che ricordo che andava sempre in giro con la tutina di jeans, con delle magliette rosa, capelli lunghi, biondi. Sì, era un po' fuori dalle righe, però era un ottimo ragazzo. Tant'è vero che ricordo un aneddoto. Lui fu molto contestato in un periodo a Firenze, quell'anno stesso del 77 credo, fu molto contestato, e durante una partitella del giovedì con la primavera c'era della gente sotto la tribuna di Maratona che lo contestava in maniera molto
accesa, violenta.
E mi ricordo che Mazzone a un certo punto uscì dallo stadio, dal campo, non lo vedevamo più, e andò a prendere di petto direttamente
quella gente. Carletto.
Quindi insomma era anche ben voluto dalla squadra a Casarza, anche se aveva sto carattere un po' in se stesso, ma per una questione di timidezza più che altro.
Sì. No, ma era una Fiorentina particolare, dai, quella giovane, divertente, insomma, certo, aveva dei limiti, però. C'eri te, c'era Casarza, insomma, c'era un bel gruppo, francamente. Io...
Perché anche quelli, diciamo, già affermati erano giovanissimi. Perché
sì, c'era il capitano Antonioni.
C'era Pierino Braglia, se non sbaglio.
Sì, Pierino, come no?
C'era anche Pierino Braglia, però voglio dire, anche gli altri, Caso, Casarza, Desolati, lo stesso Antonioni, erano giovanissimi.
Ti leggo la formazione... dell'andata 0-0 era Carmignani, perché ancora Galli non era entrato. Galdiro, poi sei entrato te. Rossinelli, Pellegrini, Ennio, Della Martira, Zuccheri, Mimmo Caso, Pierino Braglia, Casarsa, Antonione, Desolati. In panchina c'erano Galli, Marco Marchi, Ezio Sella e Crepaldi. Cioè, una squadra veramente non clamorosamente forte,
no,
però,
ecco, diciamo,
però faceva simpatia, faceva molta simpatia.
E poi c'era tanto entusiasmo,
sì,
perché se togli Pellegrini, Rossinelli, Della Martire e Caldiolo,
poi tutti
e
ragazzi.
Gli altri era tutta gente
giovane.
Giovani.
Infatti ci ricordano che un sacco giocavano nell'Under 23, nella nazionale Under 23 di questi giocatori.
Sì,
ci ricordano
sì, una sì, 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 sì.
No, no, è vero, è così. Però insomma è stato un dispiacere, dai, uscire a quella maniera.
È stato un dispiacere, comunque, nonostante tutto, noi si andò a Gelsenkirchen cercando di fare bella figura, e nonostante che, se non ricordo male, nel primo tempo era stato espulso della Martira.
Sì.
E poi nel secondo tempo anche Giancarlo, mi pare.
Ah, Cipicchi?
Sì. Espulso. Sì. Loro andarono in gol subito, però alla fine, nonostante si giocasse in 9, si riuscì a fare il 2-1.
Desolati fece
il gol di Claudio. Sì. Desolati aveva già avuto anche una bella occasione prima, ma il portiere aveva fatto un grande intervento, un ottimo intervento.
David, era una Fiorentina, diciamo, abbiamo parlato di Fiorentine clamorose per degli anni 50. Questa non è una Fiorentina all'altezza della Fiorentina più importante di tutti i tempi, però come diceva giustamente Polverosi, è una Fiorentina molto amata anche perché questi ragazzi, alcuni molto bravi, alcuni un po' meno, però davano tutto per la maglia, non gli si poteva dire niente.
Ma certamente sì, è una Fiorentina che è rimasta nel cuore, anche perché tanti di questi ragazzi hanno fatto le giovanili, hanno vinto il torneo di Viareggio, come Gigi che sta parlando con noi, quindi era una Fiorentina di giovani che cercava di stare a galla nel calcio di società più ricche, pur non avendo le disponibilità economiche. Giravano tanti giovani intorno a Giancarlo, che era il giocatore di classe della squadra, insomma, per cui è stata una stagione 77-78 poi particolarmente dolorosa, perché alla fine ci siamo salvati,
rischiosa,
alla fine insomma è stata un'annata nella quale non abbiamo,
a proposito di rigori sbagliati,
se pensate l'anno prima siamo arrivati terzi, l'anno dopo abbiamo rischiato la B fino a 5 minuti dalla fine.
Sacchetti, insomma, ma quando a Pescara Antonioni sbagliò il rigore alla ultima di campionato, insomma lì ci fu un momentuccio,
Beh, ma poi ci pensò
Sella.
Ci pensò, sì, esatto, bravo. Ezio. Bravo.
Punizione di Galdiolo.
Punizione di Galdiolo, sì.
E Sella ci mette il piede, insomma, e lì salvò il capitano.
Va dentro, quindi insomma, in qualche maniera ne siamo venuti.
Poi ci ha pensato anche Scanziani e fece gol in Foggia, esatto. Insomma, c'è una cosa meravigliosa.
E noi col Genova, si giocò in casa col Genova, ci pensò Pruzzo anche a salvarci. Sì, Pruzzo sbagliò un gol,
già fatto.
Vuota.
Sì, infatti c'è un doppio boato, perché mi sembra quasi contemporaneamente Spruzzo sbaglia il gol e Scanziani segna,
sì,
al Foggia.
Pochi secondi di differenza, è vero, ero lì, per cui pochi secondi di differenza. Ma
vabbè, però era anche un po', come dire, era un po' fisiologica la cosa, perché dopo il campionato dell'anno prima, che avevamo fatto quel bellissimo campionato,
terzo posto,
sommato,
certo.
Ci stava magari di...
Beh, ci fu anche Antonioni, era infortunato, no, gioco questa tarsalgia.
Quindi, sì, Giancarlo aveva la tarsalgia, sì.
Guarda, la formazione di ritorno un po' cambia, perché c'è Carmignani sempre in porta, poi c'è Tendi, Alessio, io non vorrei essere stato in un l'attaccante tedesco contro Alessio Tendi, Rossinelli, Ennio Pellegrini, e poi entra Birillo, Orlandini, della Martira, Zuccheri, tu, Sacchetti, poi Pierino Braglia, Desolati, Antonioni e Crepaldi. In panchina c'era Galdia, Lomarchi e Caso.
E considera che Crepaldi era il centravanti della primavera, insomma.
Sì.
Sante Crepaldi.
Marchi giocava a stopper in primavera.
Marchi giocava in primavera, sì. Galli lo stesso. Insomma, Galli era arrivato da poco. Beh, insomma, però dai.
Era una squadra, insomma, che a Firenze noi sentivamo che la città ci voleva bene, come dicevi tu prima, una squadra che faceva piacere, era simpatica, c'era tanto entusiasmo.
Sì. Posso fare un accenno personale?
Devi.
È stata Casarsa, è stata la mia prima intervista sul Corriere dello Sport. Lui non se lo ricorderà.
Casarsa,
io avevo 19 anni.
E lui ti rispondeva no, perché si era molto timido.
Ma infatti, me lo ricordo ancora. Cioè, ora l'intervista no, non me la ricordo. Però mi ricordo la difficoltà a avere una risposta, perché all'epoca si poteva parlare sempre con tutti, non c'erano restrizioni.
Come prima intervista ha scelto il
Moto, fece una, e Gamucci, che sicuramente Gigi l'ha conosciuto, se lo ricorderà, che era il mio primo capo, mi mandò apposta da Casarsa, perché così diceva: vai, comincia con Casarsa, vediamo.
Se ti riesce Casarsa, poi tutta discesa,
Esatto.
Tutto in discesa, poi.
Esatto.
Allora, vogliamo dire anche che Sacchetti ha fatto una carriera clamorosa, insomma, ha fatto molto bene a Firenze, poi a Verona ha vinto lo scudetto, insomma.
Con gli scarti della Fiorentina.
Sì, gli scarti.
Sì.
Anche su questo. In realtà, per esempio, Tito Corsi ha raccontato che la grande Fiorentina di Pontello l'ha potuta fare non perché erano scarti, ma perché erano giovani di grandi valori e quindi come dire, incassare dei soldi da investire su giocatori già affermati, perché insomma, Sacchetti, a parte Sacchetti c'era quando manca Posi, vince lo scudetto, quindi andò certo. Via dopo, però
sì, per fortuna purtroppo non lo so, ma c'ero.
No, Restelli ce l'ha ancora attraverso sta cosa, perché me lo dice sempre, mi dice sempre Sacchetti sarebbe dovuto partire per Torino e lui restare, invece ci fu un problema per cui Sacchetti rimase e Restelli andò al Cagliari quell'anno lì, tant'è che nelle figure, nel poster della Fiorentina c'è Restelli di tiro a Barga. Comunque insomma, ha fatto molto bene a Firenze, poi a Verona. Ecco, sono città rispetto alle metropoli un po' particolari queste, dove la gente poi si affeziona davvero ai calciatori, Sacchetti.
Ma allora, intanto sono due città che geograficamente si somigliano molto, perché hanno questo bellissimo centro storico, attraversate da un fiume, quindi anche geograficamente si assomigliano molto. E poi sì, io devo dire che anche la tifoseria qui a Verona era molto assimile, credo ci sia addirittura ancora il gemellaggio fra le tre
sì, sì,
perché anche qui i tifosi sono legatissimi e ti supportano sempre, non ti lasciano mai. Pensa che quando il Verona anni fa era in C, allo stadio c'era 20.000 persone.
Sì, sì. È come la Fiorentina quando è andata in C, uguale,
in C2.
Se ti ricordi, uguale, c'era. Lo stadio era sempre pieno. Gigi, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo. Grazie.
È sempre un piacere parlare della viola.
Grazie. Ciao Gigi.
Ciao ragazzi. Ciao.
David,
sì.
Spiegaci bene come... Io l'ho tracciata a grandi linee, ma spiegaci bene come andò quella cosa di Casarza, perché immagino che insomma...
Sì, la situazione di Casarza è stata... Innanzitutto bisogna spiegare anche agli ascoltatori più giovani quello che erano i mezzi di comunicazione dell'epoca, stiamo parlando del 76-77, anche fra gli enti come la UEFA e le società di calcio, quindi non c'era tutta la comunicazione online, la possibilità di controllare, le comunicazioni andavano per posta e quando c'erano delle urgenze con il famoso vecchio telex, quindi insomma la possibilità di consultare la documentazione che era custodita in Svizzera non era così semplice per chi doveva amministrare o gestire la parte burocratica di una società di calcio italiana. La Fiorentina c'è stato appunto questo refuso di questa gara di Mitropa, secondo la Fiorentina Casarza aveva scontato diciamo la squalifica giocando in questa gara di Mitropa, ma la Mitropa non era a quell'epoca organizzata dal comitato della UEFA, quindi non faceva parte delle competizioni UEFA, quindi per la UEFA questa squalifica era ancora da scontare. Anch'io conosco per grandi linee la storia del giornalista che l'ha segnalata e credo...
Ma chi è questo?
Gigi, non lo so il nome, però so che era un giornalista che seguiva la squadra. Gigi ha detto che la UEFA aveva avviato in maniera autonoma, non ne sono molto certo da quello che era... le informazioni dell'epoca, però insomma cambia poco, comunque sia l'hanno avviata diversi giorni dopo, non è che il caso è uscito
sì, la segnalazione la gara. Era arrivata la segnalazione
quasi una settimana se non ricordo male, e passavano 15 giorni fra la gara d'andata e la gara di ritorno e per una settimana lo 0-0 era una cosa diciamo almeno per il pubblico assodata, e dopo una settimana scoppiò questa bomba, la Fiorentina cercò di commutarla in sanzione e fece anche tramite Franchi cercò di utilizzare tutti gli uffici possibili, però l'UEFA fu irremovibile, c'era una squalifica, la squalifica non era stata scontata e quindi per il regolamento dell'epoca era automatico il 3-0.
E c'era Davide un altro passaggio su cui faceva affidamento la Fiorentina, ti leggo questa dichiarazione piuttosto lunga di Ugolini che era il presidente della Fiorentina, sì. Lui dice: dopo la partita di due anni or sono col Sachsenring nella Germania, Casarza è stato ammonito due volte, venne squalificato e l'UEFA comunicò tale squalifica. La dizione era questa: una giornata di squalifica da scontare nella ulteriore partita di una competizione di club a livello europeo. L'equivoco è sorto così: la segreteria della Fiorentina credette la squalifica stessa dovesse essere scontata nella stagione 76-77, come per esempio avviene per il regolamento italiano nel quale le infrazioni cadono in prescrizione al termine dell'annata successiva.
Esatto.
A quella in cui si sono verificate. L'equivoco è stato questo: il regolamento UEFA dice che le sanzioni dovranno essere scontate per le partite di questa competizione o degli incontri di una competizione di club. Quindi insomma, pensavano.
Insomma, il regolamento era interpretato male.
Non era molto chiaro, francamente. Però, insomma, così è andata.
Era molto chiaro, poi era passato del tempo. Insomma, due anni fra la gara e la successiva partecipazione. Quindi, insomma, ci poteva stare all'epoca una situazione del genere. È rimasto, credo, uno dei casi più unici che rari, però insomma abbiamo fatto casistica, siamo stati originali anche in questo caso.
C'è di peggio,
diciamo,
si potrebbe perdere 3-0 a tavolino perché ti tirano una bomba addosso, no? Parlando
poi di l'altro, essendo obiettivi, bisogna anche riconoscere che il sorteggio non ci aveva assolutamente voluto bene, perché lo Schalke 04 era una squadra estremamente forte, aveva 5-6 nazionali, e quindi era una squadra estremamente forte, e quindi probabilmente anche con lo 0-0 dell'andata Non credo che saremmo riusciti a espugnare Gelsenkirchen nella gara di ritorno, che fu comunque una gara molto nervosa, perché ci fu l'espulsione anche di Giancarlo, ci fu un arbitraggio, e anche lì rientriamo purtroppo in quelli che erano gli arbitraggi dell'epoca, che non erano a livello europeo di grandissima qualità sempre. Gli arbitri europei bravi erano veramente, veramente pochi.
Guarda, ti dico solo chi era l'arbitro, di dove era l'arbitro, che ti ricorda qualcosa, della Spagna.
Come Soriano Ladrena.
Bravo, Soto
in
Montesinos.
Non ci hanno mai voluto molto bene.
della Spagna, vabbè. E infatti, come ricordava Gigi, Della Martina fu espulso per doppia ammonizione. E dopo, ma al 70esimo, cioè mancava ancora 20 minuti, espulso Antoglioni sempre per doppia ammonizione. Cioè 20 minuti in 9.
1-0, in quel momento con due uomini meno stavamo sempre 1-0.
Bravo,
quindi,
infatti, poi fece con Kremer
della situazione, diciamo.
Ora mi viene un dubbio, perché Antoglioni è espulso, quindi sarà stato squalificato.
E chissà che
era partita dopo un Coppa, perché non so, mia, quando è entrato non Coppa, se Antoglioni saltò per squalifica. Lo dobbiamo scoprire, mi sa la prossima puntata lo vediamo.
Andiamo a controllarlo, va bene.
Davide, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi,
ciao Davide.
A tutti.
Grazie a Davide, siamo arrivati quasi alla conclusione. E Alberto, la prossima settimana, insomma, la forbice si restringe ancora.
Sì, si restringe, però restiamo al 65. Con una di queste coppe a te non piacciono tanto.
No, a me piacciono, per carità.
Però finalmente questa la vince la Fiorentina. Forse diciamo questa, dai. È la coppa, una delle rare edizioni della Coppa Italo-Inglese.
Ah, bello.
Che è una specie di supercoppa. Italia
contro West Ham.
Italia, esatto.
Perché
Inghilterra.
Quando c'è stata la conference fu ricordata questa finale,
esatto,
contro
West Ham. E la Fiorentina vince all'andata e al ritorno.
West Ham è una squadra molto interessante, che hanno vinto poco anche loro, però hanno un grande senso di appartenenza. Sono andato a vedere una partita io del West Ham e vendo nei Big Jim di Bobby Moore, che è il calciatore più famoso. Non è come se noi si vendesse il bambolotto d'Antognoni, per intenzione. Questa cosa mi ha mandato di fuori, andrò visto. Vabbè, siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi torniamo la prossima settimana sempre a quest'ora. Stiamo arrivando quasi alla fine di questo viaggio meraviglioso.
Il finale sarà divertente, secondo me.
Penso anch'io. Beh, insomma, è stato tutto molto divertente.
Sì, il finale cercheremo di coinvolgere di più gli ascoltatori.
Cioè, ci farà una votazione. Non come quando si, per tuo insindacabile giudizio, hai tolto Edmundo da
e mi si sbagliano.
Va bene. Allora, alla prossima settimana. Ciao a tutti, forza Viola.
Firenze Viola.